Newsline Sera.
18.47, una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino bentrovati, la newsline serale di Controradio. Carabinieri del SIS e delle compagnie di Prato e Firenze stanno intervenendo da questo pomeriggio assieme a due cani molecolari nel residence dove aveva preso alloggio Denisa Maria Adas, la trentenne di cui non si hanno più notizie dal 15 maggio scorso. I cani sono all'opera per cercare tracce olfattive della donna, sono stati intanto condotti nella camera occupata dalla donna e anche alla macchina, una Fiat 500 ritrovata parcheggiata nel cortile residence con cui la trentenne ha raggiunto Prato da Roma, dove abita. La procura di Prato ha aperto un fascicolo sulla scomparsa ipotizzando il reato di sequestro di persona ai particolari dal nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
La procura pratese ha aperto un fascicolo per sequestro di persona perché, citiamo, alcune risultanze investigative depongono per ritenere che la donna temesse per la propria incolumità. Gli investigatori sono alla ricerca di Maria Denisa Adas da giorni, trentenne originaria della Romania e residente a Roma, scomparsa a Prato venerdì scorso. Le tracce della ragazza che esercitava l'attività di escort sotto il nome di Alexandra si sono interrotte con un'ultima chiamata alla propria madre, avvenuta proprio alle 23 di giovedì scorso, la sera che anticipa la scomparsa. In quella chiamata, spiega la madre, sua figlia era apparsa tranquilla. Da quel momento Maria Denisa non si è più fatta sentire, i suoi due telefoni cellulari sono spenti, una circostanza che secondo la famiglia non avveniva praticamente mai. È stata proprio la madre a recarsi dalla polizia della capitale e lanciare l'allarme per prima, compilando una denuncia di scomparsa che ha attivato a Prato prima la macchina della prefettura, poi le indagini della procura. Gli investigatori provano ora a risalire le tracce della donna a partire dalla zona di via Ferrucci, non lontano dal centro storico di Prato, un quartiere tranquillo e riservato dove ci sono soprattutto uffici e attività commerciali. Lì però c'è anche il residence omonimo Ferrucci, nel quale alloggiava da qualche giorno Maria Denisa Adas e dal quale sarebbe dovuta andare via per fare ritorno nella capitale l'indomani, come dimostra il biglietto del parcheggio dell'auto, una Fiat 500 rossa ancora parcheggiata nella corte interna del residence. Secondo quanto spiega la procura, la donna avrebbe incontrato un cliente attorno alle 20:45 di venerdì. Quest'uomo è stato ascoltato dai magistrati e tuttavia avrebbe dimostrato di possedere un alibi per quella notte. Per capire cosa sia accaduto davvero, gli inquirenti stanno cercando in ogni direzione. Hanno visionato le telecamere delle strade adiacenti al residence, hanno sentito le testimonianze del gestore del residence e le amiche della donna, con cui pare ci siano stati scambi di messaggi durante la serata.
Ex collaboratori di giustizia del clan camorristico Sarno, imprenditori e mediatori. Sono questi i destinatari invece delle misure cautelari disposti dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della DDA fiorentina ed eseguite dalla Guardia di Finanza di Firenze nell'ambito di un'inchiesta su infiltrazioni della criminalità organizzata in Toscana. All'alba di oggi sono finiti agli arresti i fratelli Ciro, Vincenzo, Pasquale Sarno, il cugino Giuseppe Antonio, il figlio di Ciro, mentre altre 5 persone sono da stamattina ai domiciliari e per altre 2 è stata disposta la misura interdittiva del divieto di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche e di imprese per la durata di un anno. Perquisizione e sequestri poi in Toscana, Liguria, Campania ed anche Friuli Venezia Giulia per beni e conti correnti per un valore di quasi 1 milione di euro. Reati ipotizzati per 5 indagati, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per agevolare un'associazione camorristica in vista della sua riorganizzazione sul territorio toscano, estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti delle vittime, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, anche autoriciclaggio aggravato dalle finalità di agevolare un'associazione camorristica e violazioni delle disposizioni del testo unico in materia di immigrazione. Principio di incendio invece questa mattina allo Student Hotel di Viale Belfiore a Firenze, The Social Hub. Tutti gli ospiti sono stati evacuati e raccolti davanti all'ingresso dell'hotel. L'incendio si è sviluppato in una delle camere, causato un uso improprio degli elettrodomestici in dotazione. Nessun ospite o membro dello staff è rimasto coinvolto. Sono state immediatamente attivate le procedure di emergenza e avvisate le autorità competenti. La situazione poi è tornata rapidamente alla normalità. Gli ospiti sono potuti rientrare le loro camere e negli spazi aperti al pubblico. Sono in corso le verifiche rispetto ai danni subiti dalla struttura, che comunque sembrano limitati alla camera dove ha avuto origine l'incidente. Raffaele Palumbo ha raccolto delle testimonianze. Sentiamo.
Dicono si è esploso un microonde nella zona hotel. E io sono arrivata e c'erano già le persone fuori, quindi no. Noi lavoriamo qua, siamo l'ufficio.
Ah, ecco, anche lei lavora qui.
Sì, sì, sì.
E può dirmi la stessa cosa.
Sono arrivata adesso io, qui non so.
Stamattina ci siamo svegliati con questo suono dell'allarme, hanno intimato il personale, intimato tutti gli ospiti a lasciare le camere in fretta per questo allarme antincendio. Fortunatamente insomma siamo stati un paio d'ore, un'oretta e mezza qui fuori ad attendere che la situazione rientrasse, sono intervenuti i vigili del fuoco e è arrivata anche l'ambulanza, ma mi pare che insomma non ci siano stati feriti o
problemi del genere. È qui per lavoro, per studio?
Sono qui per lavoro, siamo un gruppo di colleghi che siamo qui per incontrarsi e per fare un convegno. L'ambiente è accogliente, anche il personale è molto gentile. Certo, questo inconveniente stamattina che ci ha svegliato non è stato dei più piacevoli, però mi rendo conto che insomma vanno seguiti i protocolli di sicurezza e quindi ci siamo adeguati alle istruttive che ci hanno dato, per fortuna però insomma senza gravi conseguenze, ecco.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Ancora cronaca da Arezzo, un nuovo colpo la notte scorsa in un'azienda orafa dell'Aretino presa di mira intorno alle 3, la ditta Blu Oro di Alberoro nel comune di Monte San Savino. I banditi hanno chiuso le sale di accesso all'azienda orafa che è stata presa di mira con mezzi per l'edilizia rubati da una ditta vicina, con alberi precedentemente abbattuti, poi hanno messo a segno il colpo limitato dal sofisticato impianto di videosorveglianza, ma attualmente ancora da quantificare. Questo per quanto riguarda la cronaca. Per quanto riguarda invece la politica, un esposto alla Procura della Repubblica di Firenze è stato presentato dai consiglieri del centrodestra di Palazzo Vecchio, Alessandro Draghi, Fratelli d'Italia, Pampolo Bagioni, Eike Schmidt, Massimo Sabatini, Alista Schmidt e Guglielmo Mossuto della Lega, in merito ai finanziamenti della campagna elettorale della sindaca Sara Funaro e del suo predecessore Dario Nardella. Riteniamo, spiegano una nota congiunta ai consiglieri, che quanto da noi esposto non possa derubricarsi solo a mera inopportunità politica, ma rimettiamo alla procura l'accertamento di fatti eventualmente rilevanti sotto il profilo penale, con un sistema di potere che si incardina intorno a posti, incarichi e carrierismo politico in un clima di reciprocità di appoggi. Tutto ciò ad ogni modo scredita la politica e le istituzioni, generando astensionismo, perché anche quello che abbiamo già esposto in conferenza stampa non genera fiducia nei cittadini, questo scrivono i consiglieri in una nota. Questo esposto è una netta condanna politica rispetto a un sistema, aggiungono, che si è venuto a formare a Firenze, complice l'assenza di una naturale alternanza. Non ho niente da commentare se non ribadire che siamo tranquilli perché abbiamo fatto tutte le cose in regola, e questo quanto ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro. L'europarlamentare invece Dario Nardella, che è stato anch'egli chiamato in causa riguardo ai finanziamenti alla campagna elettorale, ha detto che è tranquilla a sua volta, ma che ha dato mandato ai propri legali di verificare l'ipotesi del reato di diffamazione. Intanto il Comune di Firenze ha revocato la concessione per inadempimento alla società Pegaso, che dovrà rilasciare l'area dell'ex ippodromo delle Mulina entro 60 giorni. Nel provvedimento si parla di intollerabile degrado che pregiudica la sicurezza, entro una settimana un nuovo annuncio pubblico. Sentiamo i dettagli in servizio Raffaele Palumbo.
Sono stati buttati via 10 anni. Questo è stato finora il tempo perso per recuperare un'area importante, quella dell'ex ippodromo Le Mulina a Firenze. La notizia di oggi è che Palazzo Vecchio ha deciso di revocare la concessione alla società Pegaso SRL per gravi inadempienze. La situazione è molto pesante da anni. La stessa ordinanza di revoca della concessione del comune parla di intollerabile degrado, di sicurezza compromessa e di altre cose visibili a chi riesce ad accedere all'area. Questo provvedimento arriva dopo la revoca del 2016, un anno dopo la concessione data per farci un parco per cavalli. Poi è partita la consueta sarabanda all'italiana: revoca del TAR, il Consiglio di Stato che condanna il comune a risarcire la Pegaso, la magistratura che mette sotto sequestro nel 2023 una parte importante dell'area, un nuovo progetto da 15 milioni presentato da parte del gestore che però non si concretizza in niente. Al contrario, incendi, occupazioni, sgomberi, una situazione appunto di intollerabile degrado che, leggiamo dal provvedimento di revoca, pregiudica la sicurezza e l'incolumità pubblica. L'assessore al patrimonio Dario Danti ha annunciato che sarà pubblicato un nuovo avviso pubblico per sondare la comunità e verificare la presenza di operatori interessati all'utilizzo dell'intero complesso immobiliare. Entro una settimana il comune dovrebbe rendere noto un annuncio pubblico che andrà in questa direzione.
Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia la sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Prossimo appuntamento, I musicanti con la pianola di Matteo Malatesta. Un'esperienza unica che intreccia musica, cinema e memoria. Un viaggio sonoro attraverso 25 anni di cinema italiano, raccontati attraverso gli occhi e le note di Pivio e Aldo Descalzi, maestri delle colonne sonore. Giovedì 29 maggio alle 21 alla compagnia I musicanti con la pianola. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per incidente 2 km di coda tra Barberino e Calenzano. Code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Cisareggello. In direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, code in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. E in direzione Firenze tra Sesto e Peretola. Sulla A12 per materiali dispersi, 6 km di code a tratti tra il Piglio per Viareggio e Massa in direzione Genova. Sulla Fibili in direzione mare, code in uscita a Lastra e a Santa Croce, code tra Pisa Nord-Est e Pisa Centro, rallentamenti tra Empoli Est ed Empoli, in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di asfaltatura in via del Podestà, chiusure e restringimenti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
La conferenza dei rettori delle università italiane, la CRUI, coordina un progetto di borse di studio messe a disposizione dalle università italiane destinate a studenti e studentesse palestinesi residenti nei territori palestinesi affinché possano beneficiare di una formazione internazionale accedendo ai corsi di studio accademici in Italia. Sentiamo la professoressa Maria Paola Monaco, delegata della rettrice all'inclusione e alla diversità dell'Università di Firenze, nell'intervista di Chiara Brilli.
È un'azione che è concertata, la CRUI coordina, ma diciamo ci sono altri attori importantissimi come il MAECI, come il Ministero dell'Università e della Ricerca e come il Consolato Generale Italiano a Gerusalemme. Hanno aderito a questa call 35 Atenei e hanno messo a disposizione 97 borse di studio per un valore medio annuale di 12.000 euro circa. Anche l'Ateneo italiano fiorentino appunto ha partecipato a questa call mettendo a disposizione 3 borse di studio per studenti che risiedono in quei territori, che noi abbiamo proprio indicato nel bando: Cisgiordania, Striscia di Gaza e Gerusalemme Est. Che cosa significa? Allora, significa innanzitutto per gli studenti poter arrivare in un territorio diverso, poter avere formazione, ma diciamo, io penso che questa azione vada anche al di là di questo. Non è soltanto dare conoscenza, ma dare anche un'opportunità di integrare o comunque di contaminare culture diverse fra i nostri studenti e questi studenti che arriveranno, ai quali appunto poi l'università offre diciamo una borsa di studio di 5.000 euro l'anno per l'accesso a lauree magistrali in lingua inglese. Ma accanto a questo, diciamo, poi c'è tutta questa possibilità di usufruire tutti i nostri servizi, mense, alloggio, senza diciamo costi per gli studenti.
E ora ci dedichiamo alla questione delle aree idonee per le rinnovabili. Ne abbiamo parlato recentemente a proposito della decisione di TAR del Lazio, che ha obbligato il governo a emanare un nuovo decreto per ridefinire criteri e indirizzi per l'individuazione delle aree. E oggi in conferenza stampa il gruppo Partito Democratico in Consiglio regionale toscano ha illustrato delle integrazioni alla proposta di legge regionale toscana proprio sulle aree idonee alle rinnovabili. Buonasera all'assessore all'ambiente della Regione Toscana Mona Monni, grazie di essere
buonasera,
con noi.
Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti.
Ci eravamo lasciati per l'appunto sull'esigenza di intervenire, la richiesta era che il governo lo facesse, nel frattempo anche la Regione interviene. Quali sono le novità, assessora?
Ma intanto proviamo ancora a riempire il vuoto lasciato dal governo, perché dopo i 2 anni e mezzo che ci hanno messo a fare questo decreto che attribuiva alle regioni il potere di legiferare in merito alle aree idonee e quindi allo sviluppo delle rinnovabili, era già chiaro, insomma, dai ricorsi e dai contenuti dei ricorsi che su questo DM alcuni problemi ci sarebbero stati e c'erano. Avevamo chiesto al ministro di chiarire i contenuti del DM, ma la risposta del ministro è stata: aspetteremo il TAR. Il TAR è arrivato e ha bocciato il governo, sostenendo in maniera anche corretta che la delega alle regioni non può essere una delega in bianco, perché la competenza è dello Stato e quindi non ci può essere un potere assoluto di decisione delle regioni. Ora, il Tribunale ha assegnato 60 giorni al governo per modificare il DM e sostanzialmente ricominciamo da capo per una delle più pasticciate questioni della storia, su una invece delle tematiche più delicate come quella della transizione energetica, che tanto interesserebbe i territori, le famiglie e le imprese. Noi abbiamo deciso di non abbandonare il nostro percorso perché abbiamo fatto una legge fortemente partecipata, la Giunta la consegnò al Consiglio nei tempi imposti dal Ministero, che erano i famosi 180 giorni per l'approvazione in Consiglio. Poi questi tempi si sono allungati proprio nell'attesa della sentenza del TAR e quindi abbiamo approfittato insieme alle commissioni consiliari per continuare il confronto, che è stato ampio, ha coinvolto tutti i comuni toscani, le province, le associazioni di categoria, quelle dell'agricoltura, i sindacati, le associazioni ambientaliste, e abbiamo dato vita a un testo che mette insieme i vari bisogni, che guarda la transizione senza sottrarsi allo scopo della decarbonizzazione, quindi al raggiungimento degli obiettivi che ci sono assegnati, che guarda al paesaggio sapendo che va modificato ma non cancellato e che la modifica del paesaggio serve proprio per la sua conservazione a lungo termine, guardando all'agricoltura che diventa un elemento fondativo della norma perché le rinnovabili sono possibili sempre quando è l'agricoltore che le propone come forma di sostegno al proprio reddito. Spingiamo forte sull'autoconsumo, che è sempre idoneo, sia quello per le famiglie fino a 20 kilowatt, sia quello per la decarbonizzazione delle imprese, sia quello delle comunità energetiche, perché così la decarbonizzazione va a intrecciarsi con il raggiungimento dei target. Non abbiamo, come sapete, scelto di fare aree idonee per il grande eolico perché ha bisogno di procedure molto accurate e rigorose, ma per il mini eolico invece abbiamo scelto anche in questo caso di andare verso delle idoneità. Insomma, abbiamo fatto una legge che tiene insieme tutto e che è fortemente condivisa dalle comunità toscane, che assegna ai comuni un ruolo importante per poter ridisegnare alcuni spazi di idoneità e quindi cucirsi un vestito su misura per stare in questi 60 giorni. Questa parte, quindi la rideterminazione dei comuni, in accordo con loro la anticipiamo perché il testo adesso torna in giunta. Io riaprirò un confronto con tutti i comuni, chiederò le loro osservazioni e poi vediamo cosa accade, cioè se il Ministero decide di lasciare comunque uno spazio decisionale alle regioni, pur nella competenza che, come dicevo, è una competenza nazionale, o se farà l'ennesimo pasticcio e farà una norma da troppo larga a troppo stretta, facendoci buttare via tutto il lavoro fatto, che per alcune regioni vuol dire avere una norma anche già approvata e quindi essere nella condizione di non sapere come autorizzare o non autorizzare gli impianti.
Chiaro, chiaro. Allora facciamo così, assessora, se ci risentiamo significa che non è andata bene, se non ci risentiamo a parte gli scherzi, la sentiamo sempre volentieri. Grazie per le precisazioni, naturalmente il tema è molto caldo, quindi vedremo come si comporterà il governo. Buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie, grazie a voi, buona serata. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm.
Alle 19:09 ci occupiamo di politica, segnatamente del cantiere del centrosinistra, del campo largo. Buonasera a Diego Blasi, che è portavoce del Partito Democratico della Toscana. Grazie di essere con noi.
Buonasera, buonasera.
Finito primo giro di confronto con le varie forze, com'è andata?
Ma direi è andata bene. Bene, molto bene, un clima positivo, è l'inizio veramente di un percorso, non siamo arrivati a concludere alcunché, però insomma l'ambizione è importante, è quella di costruire in Toscana il progetto politico che poi dovrà presentarsi non solo alle elezioni regionali ma anche al paese nel 2027, quindi la nostra ambizione è essere un po' l'avanguardia da questo punto di vista, il laboratorio più avanzato d'Italia che proverà a costruire un'alternativa forte che serve il paese contro la destra.
Questo è un compito molto ambizioso, no? Perché del resto già in altre epoche della storia la Toscana ha assolto, io penso ad esempio al primo progetto di Toscana Democratica che poi dette origine all'Ulivo, lei forse non era nemmeno nato,
Blasi, proprio,
era però insomma quando c'era Vannino Chiti l'esperienza portò per l'appunto a quella vicenda, quindi certamente la Toscana ha tutti gli elementi per creare questa vicenda, però nel frattempo bisogna vincere la regione e non è semplice. Certo. È qui chiaro che i temi sono diversi in campo, tra cui la conferma o meno del governatore. Ora lei mi dirà, lo vedremo dopo, però intanto Sinistra Italiana chiede e continua a chiedere primarie e discontinuità.
Noi crediamo che, come abbiamo fatto in questi giorni qua, sia fondamentale provare intanto a mettere insieme tutto il campo progressista. È evidente che le candidature poi si scelgono insieme in quel contesto lì. Detto ciò, veniamo da un'esperienza importante, il presidente uscente è una figura forte, il PD non vuole imporre in modo muscolare niente né sul piano programmatico né sul piano chiaramente delle figure che dobbiamo rappresentare questo percorso. Partiamo da una storia,
che noi vogliamo difendere, perché questi 5 anni hanno prodotto delle innovazioni importanti che sono indiscutibili, e il candidato non è oggetto della discussione in questo momento. Ecco, lo dico francamente, non abbiamo veramente parlato in questi giorni qua, quindi è evidente che quando sarà il momento faremo le scelte opportune. Sulle primarie anche questo non è stato un oggetto di discussione, il segretario Posti ha già detto la sua, insomma non sono certo. All'ordine del giorno. Credo che ci sia tutta la volontà da parte nostra, sicuramente di tutto il Partito Democratico, di agevolare un percorso di grande unità, prima i programmi, prima la coalizione, e poi insieme serenamente condivideremo le altre scelte.
Sono tutti dentro, da Italia Viva, Movimento 5 Stelle, cioè sono tutti consapevoli e volenterosi di affrontare questo percorso?
In questo momento è tutto da costruire, in realtà la nostra ambizione è quella di provare a costruire un fronte larghissimo che tenga dentro tutti, sia chi già governa la nostra regione insieme a noi, quindi Italia Viva, ma anche quelli che sono in questo momento all'opposizione, quindi la sinistra e il Movimento 5 Stelle, quindi è chiaro che...
Ma che impressione ha avuto da questo primo giro lei?
Ma l'impressione è che ci sia una grande volontà di contribuire a un momento importante nel paese, quindi non solo per la Toscana chiaramente è altrettanto, e soprattutto per la Toscana è importante le elezioni come primo passaggio, quindi la volontà di costruirlo c'è. Poi è chiaro che non è bisogna metterci a sedere, costruire un programma che può essere condiviso da tutti, che tenga conto delle sensibilità, di innovazioni che dobbiamo mettere in campo, ma anche di quello che abbiamo fatto in questi anni, nell'ultimo anno in particolare, con delle leggi importanti, penso al fine vita, penso ai consorzi industriali, al turismo, quindi delle innovazioni ci sono state e vanno difese. Credo che ci sia una possibilità, ecco, per seguirci tutti insieme. Poi è chiaro che è un percorso in divenire, abbiamo iniziato ora a ragionarne, ma insomma nei prossimi giorni cercheremo di fare altri passaggi che possono in qualche modo rafforzare.
Grazie Diego Blasi, portavoce PD Toscana, buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie a tutti voi.
Le case editrici si raccontano, incontri e conversazioni con i protagonisti dell'editoria e i loro scrittori. Al Gabinetto Viessier di Firenze, la prima edizione di un nuovo ciclo di incontri per un vero e proprio viaggio nel mondo dell'editoria insieme ai suoi protagonisti. Programma completo su viessier.it.
Giovedì 22 alle 17.30, Burr, una storia editoriale italiana, con Lidia Salerno, responsabile editoriale Burr, e Francesca Bertazzoni, editor Burr.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Strana coppia Cannes 78. Da mercoledì 14 a sabato 24 maggio, la strana coppia speciale Cannes 78, in diretta con Carlo Pellegrini e Benedetto Ferrara dal Festival del Cinema che abbiamo sempre sognato. La strana coppia speciale Cannes 78 su Controradio e Controradio TV.
I wake up, I text the girls, let's get a coffee, 4 iced lattes. Sit outside, smoke a rollie, sun is shining, people watching, things are moving, got us talking, we get hyped. We get hyped all of the time, we get hyped up, we get higher.
I I vigili del fuoco sono intervenuti alle 2.50 sul Lungarno Anna Maria Luisa de' Medici a Firenze per i soccorsi di una 21enne di nazionalità statunitense caduta dalla spalletta dell'Arno facendo un volo di circa 6 metri. La giovane è stata poi portata in codice rosso all'ospedale di Careggia, 21enne cosciente, sarà raggiunta dai vigili del fuoco dal personale sanitario che sono scesi nella parte carrabile che accede ai cannottieri dove successivamente a valutazioni e alla stabilizzazione del medico è stata disposta su una barella toboga per essere trasportata a mano alla strada non accessibile per la presenza del cantiere, trasportata poi al pronto soccorso. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale. Finisce con una separazione consensuale, almeno sulla carta, il rapporto tribolato tra Fondazione Teatro della Toscana e il suo direttore Marco Giorgetti, che certamente non avrebbe voluto dimettersi. Alla Nazione parla di inesattezze e falsità. Anni di incomprensioni, tiri alla fune, bilanci in rosso sono valsi invece come unica verità non prorogabile per il CDA, che ora dovrà accendere un riflettore sul mantenimento dello status di teatro nazionale e sulla prossima governance, i particolari nel servizio di Sandra Salvato.
La notizia è arrivata in tarda mattinata. È stato sottoscritto presso la sede dell'Ispettorato del Lavoro l'atto di conciliazione per la risoluzione del rapporto di lavoro tra il direttore generale Marco Giorgetti e la Fondazione Teatro della Toscana. Seguirà un CDA per garantire la regolare prosecuzione delle attività. Si chiude così in modo meno plateale rispetto al duro faccia a faccia con il Comune di Firenze andato in scena in quest'ultimo anno il rapporto 25ennale di Giorgetti con la Fondazione che gestisce i teatri della Pergola, Freddi ed Era di Pontedera. Un accordo con note di disappunto dallo stesso prossimo ex direttore che durante il blindatissimo consiglio di amministrazione con la sindaca Sara Funaro, l'investe di presidente, ha voluto si mettessero nero su bianco. Ma la valigia è già sull'uscio, come direbbero i fiorentini, un'uscita rapida con una liquidazione che dovrebbe accontentare entrambe le parti di cui non si conoscono i dettagli. Un ultimo atto che promette tuttavia di lasciare strascichi politici tutti a destra con il ministro della cultura Alessandro Giulio in prima fila a scendere in campo per il manager, un ruolo ormai svuotato con l'assunzione a suo tempo della governance da parte di Funaro e l'entrata di Stefano Massini in qualità di direttore artistico. Zittite anche le levate di scudi dall'opposizione in Palazzo Vecchio, giudicate inopportune ingerenze da parte dell'assessore alla cultura Giovanni Bettarini. Il re è ormai nudo, tutto è da rifare e come disse in aprile lo stesso Massini, ora si osa.
Spazi autogestiti, liberi e orizzontalmente accessibili per la collettività dal basso e il rifinanziamento dei progetti di riduzione del rischio. Queste le istanze che formano il manifesto della Wish Parade di quest'anno, la mobilitazione della rete dei collettivi in programma a Firenze sabato 24 maggio. Numerose le adesioni annunciate tra forze politiche, sindacali e sociali per questo corteo che vedrà in testa il carro con la Venere biomeccanica e sfilerà da Viale Forlanini fino al Prato del Quercione anche per protestare contro il DL sicurezza, il genocidio del popolo gazzavo e sostenere i diritti di fragili ed emarginati. Sandra Salvato ha sentito uno degli organizzatori della Street Parade.
Arriviamo alla Street del 2025 con un percorso politico abbastanza ben definito e caratterizzato. Abbiamo pubblicato un manifesto che delinea i nostri desideri che abbiamo tradotto in richieste concrete in un dialogo che stiamo cercando di costruire con l'amministrazione pubblica. La richiesta principale è quella di spazi safer innanzitutto e in ordine, in modo da produrre questo, l'affido di uno spazio in autogestione per le collettività dal basso che promuovono cultura e socialità in modo gratuito, accessibile, orizzontale. Tutto quello che in questa città da anni manca e che da anni questa città, le giunte, almeno quelle passate sicuramente, hanno bellamente ignorato. Tornando alla Street di sabato 24 maggio 2025, arriviamo con una carica politica forte. Ci sarà in apertura del corteo la Venere biomeccanica, un simbolo importante delle lotte di rivendicazione per gli spazi di 20 anni fa, ma anche di oggi, e questo è il motivo per cui sarà con noi ad aprire il corteo. E in apertura di corteo ci sarà anche uno spezzone di riunione di forze politiche, sindacali, associazionismo cittadino, a testimonianza del fatto che la costruzione svolta in quest'ultimo anno con la città nella rivendicazione di queste istanze ha intercettato in modo intersezionale le lotte e le rivendicazioni di tante altre realtà.
Il giardino delle Leopoldine è un progetto visionario che trasforma il chiostro rinascimentale in un giardino vivente e in evoluzione di nuova generazione. Parliamo del Museo del Novecento in Piazza Santa Maria Novella. Il progetto nasce dal dialogo tra il direttore Sergio Risaliti, la curatrice Stefania Rispoli, il team del museo, l'architetto del paesaggio Matilde Doriano, l'artista Eli Mellin e la fondazione No Profit Rewild. L'inaugurazione ufficiale del giardino avrà luogo il 24 giugno. Sentiamo Risaliti oggi agli studi alla Controradio TV.
È un'assoluta novità e direi che si va ad aggiungere a qualcosa di importante che già abbiamo inaugurato al Museo Novecento, che sono le residenze d'artista. Si completa un percorso con questa impiantamazione, come si dice, creazione di un giardino nel nostro chiostro. È il primo caso a Firenze in un chiostro rinascimentale di un intervento, un'operazione del genere. Il giardino sarà permanente, ovviamente, ed ha avuto anche l'approvazione della soprintendenza. Questo è stato un fatto molto importante, riscontrare la sensibilità e la piena condivisione da parte della soprintendenza su un progetto assolutamente innovativo, ma direi quasi necessario, visto quanto sta accadendo nel nostro pianeta in termini di cambiamento climatico e di un nuovo rapporto di cura tra l'uomo e l'ambiente, tra l'uomo e la natura. Tutto questo è, diciamo, complementare a una grande mostra di un artista, Land Conservator, che inaugureremo a giugno, Ali Melli, americana, una vera e propria attivista, ma anche una grande artista, una grande pittrice, che si affonda nelle se ne va nelle foreste amazzoniche in Colombia o in altri luoghi del mondo per dipingere i suoi bellissimi quadri en plein air.
Augurate una buona giornata.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia che vi raccontiamo questa sera ha a che fare con i referendum. Voi sapete, ne abbiamo parlato anche ieri, no? Che ci sono delle proteste per quello che riguarda l'informazione su questi referendum, che effettivamente, tranne lodevoli eccezioni come per l'appunto questa emittente, sono abbastanza sottaciuti, no? dalla stampa, circuito mediatico, in particolar modo dalle reti televisive. E allora è bella questa storia, perché in una scuola, istituto superiore, i ragazzi hanno chiesto: ma questi referendum cosa sono? Allora una docente in riferimento ha detto: beh ragazzi, informatevi voi e a vostra volta informate i vostri colleghi. Buonasera alla professoressa Elena Bualdino dell'Istituto Alberghiero Saffi, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a lei per questa opportunità, la ringrazio.
Ci mancherebbe. Allora, io l'ho riassunta così la storia, ma ce la racconti lei?
Sì, allora, ha riassunto benissimo. Dunque, l'esigenza è nata proprio da una richiesta dei ragazzi, sono ragazzi di una classe quinta, che si sono posti il problema di questo referendum. Del significato di questi cinque quesiti per cui loro saranno chiamati a votare. Ho accolto molto volentieri questa loro richiesta e abbiamo iniziato con lo spiegare cos'è un referendum e soprattutto la ricerca di fonti attendibili quando dobbiamo poi prendere le nostre informazioni. Per quanto appunto mi riguarda, noi abbiamo seguito un metodo molto oggettivo e imparziale. Il sito di riferimento è stato quello del Ministero dell'Interno, a cui poi i ragazzi hanno fatto riferimento per il lavoro che a casa hanno svolto, e stamani c'è stata la restituzione. Gli studenti hanno preparato delle slide da loro proprio scritte con la presentazione di ogni quesito, delle normative di riferimento, e le hanno illustrate alla classe. È stato veramente molto interessante, perché ho visto in loro accendersi proprio quel lume di entusiasmo, perché hanno capito, si sono sentiti cittadini attivi, questo mi hanno detto, consapevoli, contenti di aver acquisito gli strumenti e le competenze per loro utili e necessarie per poter andare ad esercitare il diritto di voto con maggior consapevolezza.
Beh, è una storia, professoressa, molto molto bella, proprio per i motivi che lei diceva. Peraltro sì. Complimenti anche per la cura delle fonti. Io credo che sia un modello, lo lanciamo da qui, un appello che può essere replicato, no? Visto che l'informazione è scarsa, allora che ne so, ciascuno nella propria famiglia, mettiamo, a scuola, faccia un'operazione del genere, no? Dai, andiamo a informarci e spieghiamolo agli altri, così facciamo rete, bypassiamo anche, si parla tanto di nuove tecnologie, utilizziamole per bene. Dal suo punto di vista di docente, cosa le lascia questa esperienza?
Questa esperienza mi lascia ancora più convinta del fatto che la storia e l'educazione civica non devono e non possono essere contenitori di nozioni da imparare a memoria, assolutamente, ma da comprendere in ogni loro legame di causa e di effetto, perché devono essere in grado di fornire ai nostri studenti, nonché ai futuri cittadini, gli strumenti per poter leggere e affrontare proprio con consapevolezza e autonomia un mondo sempre più complesso. Quindi sono proprio attività che sono utilissime per loro e li rendono proprio partecipi, si sentono finalmente grandi, ecco, e poi si riavvicinano anche al mondo della politica. Non partitica, proprio della politica, di avvicinarsi proprio alla vita che saranno chiamate a vivere tutti i giorni con le loro scelte.
E questo accade nella concretezza poi appunto della gira. Guardi, è arrivato un messaggio proprio ora che ci chiede: fateci avere le slide dei ragazzi. Ora non lo so se è possibile, cara Elena che ci ha mandato un messaggio, sì. Però non lo so, perché non sappiamo come recapitarle a Elena. Sicuramente quello che puoi fare, Elena, o possono fare gli insegnanti, i professori, ce ne sono tanti all'ascolto, replicare questo modello, no? Che mi sembra molto interessante. Sì. I ragazzi diventano protagonisti sia della loro crescita civile e sia anche di una buona informazione nei confronti dei loro colleghi. Grazie di averci raccontato questa storia, la professoressa Elena Baldino, e complimenti, buon lavoro a lei. Buona serata.
Grazie ancora, grazie per l'opportunità, arrivederci, grazie, arrivederci a tutti.
Queste sono le belle storie che mi piace raccontare, ma soprattutto che ti danno speranza, no? Ti danno speranza, perché, ma io ne sono convinto, questo è un paese in cui poi alla fine, nonostante tutti i disastri, ci sono delle persone che si svegliano la mattina, fanno il proprio dovere, al di là di tutto, si tappano le orecchie, gli occhi, vanno avanti, fanno il meglio che possono e tengono in piedi questo paese che altrimenti davvero si terrebbe su con gli stecchini. Sono quelle che potremmo chiamare il sale della terra, ecco, mettiamolo così, persone che spesso non assurgono quasi mai gli onori e la cronaca, ma che rappresentano davvero la spina dorsale di questo paese. Allora ci piace raccontare queste storie quando capitano, però appunto l'appello è di replicarlo, no? C'è un modello che si può fare su scala scolastica, ma se vogliamo anche su scala amicale, perché no? Una compagnia di amici, una famiglia più o meno allargata, è il momento di farlo, visto che il referendum sono tra poco. Non abbiamo violato la par condicio, abbiamo solamente detto informatevi, il resto poi lo decidete voi, cosa votare, se votare, da che parte stare. La notizia ieri è la morte di Dre Love, pioniere della scena hip hop newyorkese, che aveva scelto Firenze come patria d'elezione, aveva collaborato con i nomi più importanti alla scena italiana ma anche internazionale. I funerali in suo omaggio verranno celebrati domani alle ore 15:30 nella Basilica di Santa Maria Novella a Firenze. Su controradio.it non perdete il ricordo di Giuseppe Giacca Giacalone in memoria dell'amico e dell'artista. Veniamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani sulla Toscana. Notte tempo al primo mattino, residue piogge locali temporali sul centro-sud della regione, poi nuvolosità variabile con rovesci sparsi più probabili nel pomeriggio nelle zone interne, venti da deboli a moderati occidentali, mari generalmente mossi, le temperature stazionarie.